credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Ad aprire il nostro incontro è lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia. Abbiamo al telefono Suor Maria Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro Liturgista. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno, Monia, buongiorno.
Questo nostro appuntamento cade a cavallo tra la fine dell'anno liturgico A, quindi del tempo ordinario, e l'inizio del tempo d'Avvento.
Sì, domenica prossima appunto incomincia il nuovo anno liturgico con la prima domenica d'Avvento. Seguiremo il lezionario per la domenica secondo il ciclo B con l'Evangelista Marco. Stiamo finendo questo anno con lo sguardo rivolto all'attesa del Signore e lo cominceremo alla stessa maniera, anzi poi l'attesa sarà anche celebrazione, grazia e presenza della sua venuta nella carne a Natale come figlio di Maria, di Dio e di Maria, e con lo sguardo però sempre fisso alla seconda venuta, cioè al suo ritorno. La scorsa domenica abbiamo celebrato Gesù Cristo, Re dell'Universo, e lo abbiamo contemplato intronizzato sulla croce. Egli è veramente il Re di tutto, il Pantocrator, delle cose visibili e invisibili, di quelle che sono in terra e di quelle che sono nei cieli.
Sor Cristina, nei prossimi incontri sicuramente lei darà uno sguardo al tempo di Avvento e alla liturgia che caratterizza questo tempo. Oggi però ci parla ancora della preghiera eucaristica. Possiamo dire che è l'ultimo appuntamento dedicato a questo tema così importante. La volta scorsa, analizzando la preghiera eucaristica quarta, ci ha fatto vedere come tutto sia uno sguardo, una memoria storica della storia della salvezza, e oggi ci parlerà in particolare del racconto della cena di Gesù.
Sì, dopo appunto la parte anamnetica, come diremmo noi liturgisti, cioè della memoria, facciamo memoriale ancora della cena di Gesù. E quindi siamo giunti proprio al cuore della preghiera eucaristica, e certamente tutti abbiamo la possibilità di rileggere il testo lirico bellissimo della quarta preghiera eucaristica anche nella meditazione personale, nell'adorazione e per lodare Dio. Un mio professore diceva sempre, domando ai sacerdoti quante volte hanno fatto la meditazione sulle preghiere eucaristiche, in particolare appunto diceva sulla quarta. E il cuore di questa preghiera appunto è il racconto della cena che ci è stato tramandato dai Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, ma prima ancora da Paolo. Il racconto più antico appunto è contenuto nella prima lettera ai Corinzi. Gesù, nella notte in cui veniva tradito, si consegnò a noi prendendo il pane e il calice e facendone i segni della sua morte. Noi queste parole che chiamiamo consacrazione, cioè il momento in cui lo Spirito Santo cambia la sostanza del pane e del vino nel corpo e nel sangue del Signore, sono parole certamente importanti e però non parole magiche, pertanto non si possono estrapolare dall'insieme della preghiera. Bisogna che ci sia il contesto di preghiera e che tutti i presenti, compreso il celebrante, vogliano davvero fare quello che Gesù ha comandato, cioè offrire se stessi nei segni simboli del pane e del vino.
E infatti è quello che Gesù ha comandato, come diceva lei, di ripetere e che tuttora viene ripetuto dai sacerdoti in ogni Eucaristia.
Sì, noi facciamo quello che Gesù ha comandato di fare, cioè prendete un po' di pane e un po' di vino come ho fatto io e fatene come ho fatto io il segno della vostra volontà di offrire voi stessi, le vostre persone, al Padre e ai fratelli. Quindi diventa segno simbolo del nostro dono, della nostra offerta, come lo era del suo sacrificio. Quando lo facciamo sull'altare, portando il pane e il vino all'altare, noi intendiamo caricare questi segni, pane e vino, della nostra persona, appunto della nostra offerta. E allora il sacerdote, che qui pronuncia come fosse proprio in prima persona Gesù, su quel pane e su quel vino le parole stesse di Gesù: questo è il mio corpo e questo è il mio sangue. In realtà, siccome simboleggiano, cioè contengono la realtà di noi stessi, di noi fedeli, quelle parole sono pronunciate sul nostro segno, cioè su di noi. Quindi siamo noi che siamo fatti pane, cioè corpo e sangue di Cristo, che ancora oggi si dona fino alla fine del mondo nell'Eucaristia, in ogni Eucaristia.
Quindi è questo memoriale dell'ultima cena, è proprio il cuore della preghiera eucaristica, ma anche della messa stessa.
Sì, certo, appunto, diciamo che è proprio per questo motivo che andiamo a messa, cioè per fare di noi un sacrificio santo come Gesù fece di se stesso, insieme a Lui, per Lui, come diciamo alla conclusione della preghiera eucaristica, per Cristo, con Cristo e in Cristo, attraverso Gesù appunto possiamo avere accesso al Padre e offrire questo nostro sacrificio. Questo sacrificio nostro rende presente il suo, altrimenti il nostro sarebbe inefficace. Si rende presente il suo e noi diciamo poi un amen finale a questa grande preghiera dopo la dossologia, cioè la glorificazione finale, che è come la nostra firma, la nostra ratifica. Insomma, intendevamo proprio dire questo, fare questo, rendere grazie a Dio in questa maniera.
E poi, Sor Cristina, il culmine, possiamo dire, della messa è la comunione.
Sì, tutto tende qui. La comunione è il momento in cui c'è proprio la unione tra noi e Cristo Gesù, un'unione di un'alleanza che nessuno dovrebbe più spezzare, solo il peccato può spezzarla. Insomma, l'immagine nuziale è la più adatta per dire che cosa accade tra noi e Dio in quel momento lì, cioè un corpo solo, un sangue solo, osso delle sue ossa, carne della sua carne, e questa immagine è la più adatta appunto a esprimere questa unione. Uscendo dalla messa noi in realtà non siamo più quelli di prima, dovremmo trasfigurare il mondo. È per questo che il cuore della Chiesa è l'Eucaristia, e diciamo che la Chiesa fa Eucaristia, ma in realtà è l'Eucaristia che fa anche la Chiesa come corpo di Cristo, ed è culmine e fonte di tutta la sua vita.
Sor Cristina, per oggi ci fermiamo qui. Io la ringrazio e ricordo che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni. Buona giornata.
Anche a te.
È vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi.
noioso. Perfino il tuo dolore potrà guarire poi. Ti hanno inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, ah, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di di un bambino, meraviglioso, 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 meraviglioso.
La Radio Vaticana in diretta, Monia Parente con voi al microfono come ogni martedì per trascorrere insieme la nostra mezz'ora. Andiamo avanti, ora vi propongo l'intervista del padre Vito Magno agli Zero Assoluto, nome d'arte di Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi. Gli Zero Assoluto sono tornati con il disco Perdermi e in qualità di testimonial della sicurezza stradale sono soliti interrompere i loro concerti per spiegare i pericoli che corre chi guida in maniera imprudente. Ascoltiamoli al microfono del padre Vito Magno.
Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, non vi basta la musica? Perché come Zero Assoluto tanto impegno per la sicurezza stradale?
Perché i dati sono dati assolutamente allarmanti, sono circa 1 milione di feriti l'anno, più dei feriti che avvengono in guerra in Afghanistan o morti, equivalgono quasi a 10 terremoti d'Abruzzo.
In che modo mettete la vostra faccia per la campagna contro gli incidenti sulla strada?
Lo facciamo attraverso la stampa, quando facciamo interviste alle radio, ma lo facciamo soprattutto durante i nostri concerti e cerchiamo anche di raccontare nel modo più fruibile possibile per la gente.
La rivoluzione e l'attenzione, dietro questo vostro slogan c'è un'esperienza forse personale?
Io mi sono sentito tirato in causa perché viaggiando molto di notte abbiamo trovato spesso degli incidenti terrificanti. Ci siamo sentiti toccati da vicino, poi sarà anche l'età, crescendo uno poi mette un po' più la testa a posto e visto diciamo a mediare tra i giovani e gli adulti riusciamo a magari avere un rapporto diretto e a cercare di far capire che se ti vuoi divertire per sempre puoi continuare a farlo con un po' più di attenzione.
Chi va piano va sano e va lontano, come gli Zero Assoluto. Due volte andate a Sanremo, due volte al meeting di Rimini. Musica e solidarietà, ma anche fede.
Nel modo in cui facciamo noi la musica, senza dubbio sì, nel senso che comunque abbiamo dei valori molto forti che sono stati tramandati sia dall'educazione che abbiamo ricevuto sia a scuola, in modo scolastico, sia anche per situazioni parallele come lo scautismo. Io ho fatto 25 anni di scautismo, quindi credo che abbia una coscienza dei valori abbastanza chiara, abbastanza limpida, ma anche attraverso quello che è arrivato attraverso la famiglia e la scuola. È ovvio che tutto quello che siamo oggi lo riflettiamo nella musica.
Qualche mese fa la vostra canzone Svegliarsi la mattina è stata usata dalla NASA per per dare il buongiorno all'astronauta Roberto Vittori sulla stazione che orbitava a 400 km dalla Terra. Thomas De Gasper, immagino che vi abbia fatto piacere.
Ci ha stupito la notizia di essere riusciti a uscire dalla Terra, però siamo sulle strade tutti i giorni. Magari riuscire ad arrivarci anche fisicamente così in alto come la nostra musica.
Intanto vola anche il vostro nuovo disco. Come spiegate il successo che vi accompagna da 7 anni?
È legato alle canzoni, non c'è niente da fare, uno può raccontarle in tanti modi i dischi, poi sono le canzoni che vivono e prendono vita proprio nel momento in cui le fa uscire, quando una canzone entra a far parte di una quotidianità di qualcuno, perché magari sottolinea un'emozione, sottolinea un periodo particolare della propria vita, uno stato d'animo.
Torniamo in diretta, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente con voi al microfono come ogni martedì per la nostra mezz'ora insieme. E ora è il momento di ascoltare il commento al Vangelo di domenica prossima del biblista Don Fabio Rosini. Domenica prossima sarà la prima domenica d'Avvento. Ascolteremo un brano dal capitolo 13 del Vangelo secondo Marco, versetti 33-37. Don Fabio.
Ecco, apriamo l'avventura di un nuovo anno liturgico con questo testo che ci vuole svegliare. Fare attenzione, vegliare. Perché dobbiamo vegliare? Fare attenzione, sembra una cosa un po' angosciante, sembra una cosa un po' faticosa, vegliare. Vegliare vuol dire non dormire. Uno ha un bambino piccolo che è appena nato e non ti fa dormire la notte. Ecco, quello non è che sia molto divertente. Sembrerebbe un invito alla tensione. Perché? Perché non sapete quando è il momento. Aumenta la nostra sensazione di appesantimento interiore. È una minaccia, uno deve stare in tensione. È interessante che però la gente, quando vuole un po' svagarsi, guarda film di avventura, guarda storie di suspense, dove vuole vedere cose intriganti, si diverte con i colpi di scena. Da sempre noi siamo affascinati dai cambiamenti, affascinati dalle sorprese. Avere il fiato sospeso e anche divertirsi, anche perché? Perché il senso che noi abbiamo è quello di qualcosa di importante. Imparare l'arte di aspettare qualcosa di importante. Una figura sempre bella e importante per capire l'avvento e il sapere aspettare qualcosa di importante è l'anziano Simeone del Vangelo di Luca. Ha atteso tutta la vita questo cantico che noi preghiamo nella preghiera di Compieta ogni sera. Ora lascia che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata davanti a tutti i popoli. Secondo la tua parola, ecco, mi posso riposare. Ho atteso, attendere una vita intera per avere fra le braccia un bambino che è la novità, la vita che riparte, le promesse di Dio che si compiono, il Messia che arriva, saper attendere qualcosa di buono. In questo caso, noi in questo testo abbiamo un padrone che lascia la propria casa e dà il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, è ordinato al portiere di vegliare. Cosa è esattamente il ruolo di vegliare? Devo vegliare, devo attendere il ritorno di questo padrone, che è un padrone che mi dà che cosa? Cosa vuol dire, ripeto, vegliare? E avere potere. Ha lasciato la propria casa, avere la casa del padrone a propria disposizione e avere potere, ha lasciato il potere ai servi. Vegliare quindi non è stare con una dose esagerata di caffeina in corpo e in attesa di non si sa che cosa, con una tensione latente, di allerta sto. No, vuol dire esercitare il potere del padrone. Vuol dire avere gli occhi aperti sulla preziosità delle cose che abbiamo da fare e sapere che tutte queste cose fanno riferimento a lui, che tornerà e ne parleremo e vedremo quello che abbiamo fatto. E ho avuto da lui il suo potere, io ho avuto da Dio il potere di un compito. Questo è vegliare, esercitare questo compito. È interessante che l'unico caso specifico è quello del portiere. Il portiere deve vegliare. Qual è il compito del portiere? Sta alla porta e decide chi entra o chi non entra. Cioè è qualcuno che deve avere un compito selettivo. Cos'è vegliare? È sviluppare questa attitudine selettiva, veglia, chi sta attento a distinguere ciò che gli serve da quello che non gli serve, quello che è buono da quello che non è buono, quello che blocca le persone sulla porta perché questa non è casa per te, questa non è cosa per te. Ma che cosa bella, che vita interessante, non una vita che è vegliare in quanto tensione, ma vegliare in quanto essere vivi, in quanto essere persone che compiono qualche cosa di importante, hanno un potere da attuare e hanno una selezione da fare nella vita. È una dimensione assolutamente positiva, una situazione che ci dà dignità. Che bella cosa, cominciamo un altro anno liturgico e abbiamo delle cose belle da fare attendendo il nostro padrone, perché il nostro padrone ci ha dato fiducia, ci ha dato potere, ci ha dato cose belle da fare e ci dà di saper dire dei sì e dei no. Non esercitare questa attività, che cosa è? Cosa è non vegliare? È dormire, cioè essere spenti, è non fare niente di importante. È essere, secondo l'etimologia della parola, depravato, colui che non mette alla prova, prende tutto, non distingue le cose buone dalle cose cattive e vive a casaccio, vive affastellando giornate senza saper dare rilevanza, senza saper dare rilievo e profondità alle cose che fa. Noi non sappiamo quando il padrone tornerà. Se alla sera, a mezzanotte, al canto del gallo, al mattino, queste sono le ore, le veglie stabilite, della scansione, proprio del cambio delle sentinelle, no? Ecco, ma a cosa fa riferimento tutto questo? Nel mondo biblico la veglia è l'esperienza della Pasqua. Notte di veglia perenne sarà questa per il mio popolo. Quando Dio passerà per liberare, perché uno deve stare attento e non deve essere addormentato in opere stupide, in opere senza sostanza? Perché viene il padrone. Certamente, una cosa che è fondamentale è ricordare che il padrone non siamo noi. Questo è molto importante, ricordare che il padrone è un altro. Questo non ci umili, ma ci dia quella dose di verità di cui abbiamo tutti bisogno. Ci consenta quel senso di realtà. Noi non siamo padroni della nostra vita. Attendiamo il padrone vero della nostra vita. Noi non siamo l'ultima risposta delle cose. L'ultima risposta la riceviamo da Dio. E noi ci dobbiamo preparare a questa risposta, a questa ultima istanza, a questa verità autentica della nostra vita. Ed è bello, perché se io devo giustificare con me stesso la mia vita, sono proprio povero, sono proprio insufficiente, non ci arrivo. Ma se è Cristo il mio padrone, se è Cristo colui che risponde alla mia veglia, è Lui che attendo, è Lui che sto aspettando, e mica aspetto stupidaggini, e mica aspetto quattro carabattole che questo mondo vacuo mi vuole dare, e mica sto aspettare che gli altri pensino bene di me, ma sto aspettando il mio rapporto con Gesù Cristo, quello è ciò che aspetto, quello è ciò che dà senso alla mia vita. Io sto correndo incontro a Lui, la mia vita è misurarmi con Lui, è Lui il mio padrone. Possiamo dirlo qualche volta, eh? Un cristiano può dirlo, guarda che io risponderò a Gesù Cristo, mica a te che mi minacci, mica a te che mi vuoi conformare a una mentalità da quattro soldi, alla mentalità di questo mondo così vano, così pieno di vanità insulsa. Il mio padrone non è il mondo, il mio padrone è Gesù Cristo, io lo attendo ed è Lui che dà senso alla mia vita.
Grazie a Don Fabio Rosini. Prima di salutarvi voglio segnalarvi che venerdì prossimo, 2 dicembre, alle 21, presso la Chiesa Nuova, la Chiesa di Santa Maria in Vallicella, a due passi da Piazza Navona, ci sarà un nuovo incontro dei Cinque Passi al Mistero, gli incontri tenuti da Padre Maurizio Botta della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri di Roma. Lo schema dell'incontro è sempre lo stesso, mezz'ora dedicata alla catechesi di Padre Maurizio Botta, mezz'ora dedicata alle risposte alle domande che verranno scritte anonimamente su dei fogliettini. Tema dell'incontro di venerdì prossimo è Santi o Santini, devozione o superstizione. Lo ricordo ancora, appuntamento in qualche minuto prima delle 21, per l'esattezza in via di Chiesa Nuova 3, dove c'è l'ingresso per la sala ovale del la Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri. È proprio tutto da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo e naturalmente buon proseguimento all'ascolto di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.